tutto ciò che respira, lodi il Signor, lodi il Signor, che tutto ciò che respira, lodi il Signor, lodi il Signor.
Ti lodo sui monti, in mezzo alle valli, quando sono certo e quando vacillo. Se sono circondato dai miei nemici, la mia lode il mare come affonderanno.
Hey!
Finché respiro ho una ragione per loro.
Grazie Gesù, alleluia. Stamattina parliamo un po' delle promesse di Dio che per noi sono vita, vita e vita eterna. Per me la più grande promessa di Dio è quella che Gesù fa in Giovanni 5, 24, quando dice: in verità vi dico, chi ascolta la mia parola e crede a colui che mi ha mandato ha vita eterna e non viene in giudizio, ma è passato dalla morte alla vita. Questa promessa è tanto grande che basterebbe solo questo versetto come buona novella. Ed è proprio Gesù che dice queste parole. Se fossero scritte da uno degli autori delle lettere del Nuovo Testamento, per esempio Paolo, uno potrebbe dire che forse in quel momento fosse un po' troppo esaltato quando si è spinto ad esprimersi così, ma è proprio Gesù che parla. Spiega in poche parole quello che ti succede quando credi in Gesù come Signore e Salvatore. In quel momento entri nella vita eterna. Consideriamo un attimo questo fatto. La vita eterna non significa esistenza eterna. Tutti gli esseri umani hanno già un'esistenza eterna, perché l'uomo è stato creato un essere eterno. Molti sperano nell'inesistenza dopo la morte, perché non vogliono saperne di Dio, ma purtroppo si sbagliano. L'esistenza continua dopo la morte. Bisogna solo vedere dove. Vita eterna significa partecipare della vita di Dio. Dio è vita, tutta la vita viene da Dio e solo da Dio. Infatti, come ho detto tante volte, il fenomeno vita è scientificamente inspiegabile. Non si sa come è nata e non si sa come funziona davvero. Ma questa è solo la vita fisica. Dopo c'è la dimensione dell'anima, dell'intelligenza, della volontà. Ed è con la nostra intelligenza e volontà che dobbiamo fare la scelta di credere o non credere in Gesù. E se crediamo, se accettiamo il sacrificio di Gesù personalmente, il nostro spirito umano, morto fin dal peccato di Adamo, rinasce. Viene rigenerato da Dio, come dice la scrittura, rigenerato. Vi faccio una domanda un po' particolare. Se qualcuno ti genera, cosa sei tu per quella persona che ti ha generato? Figlio, figlio, figlio. Quindi la vita eterna è partecipare della vita di Dio come figlio, rigenerato. Poi c'è la seconda parte della promessa: non verrà in giudizio. Quale giudizio? Qual è il giudizio qui? Quello universale. Il giudizio universale è l'incubo di tutti da sempre. L'ateismo addirittura nasce come atto di pseudodifesa da questo giudizio. È una difesa strana, però viene usato perché le persone non vogliono pensare di affrontare questa cosa. Il sogno di tutti poi sarebbe essere sicuri di schivarselo. E qui Gesù promette proprio questo a tutti i credenti in Lui, di non comparire in giudizio in quell'occasione, di essere già morti con Cristo e risorti in Cristo. La nostra morte e giudizio non è davanti a noi, ma dietro di noi, nel passato, quando Gesù è morto per noi e noi siamo stati puniti e giudicati e condannati in Lui. Quindi adesso siamo andati avanti nella vita eterna. Quello è nel passato. Vedete perché per me questa promessa è così significativa? L'uomo anela istintivamente a una forma di vita più alta di questa vita terrena, anche senza rendersene conto, perché siamo stati creati per una vita eterna in comunione con il nostro Dio Padre. Quanto è bello sentire che Gesù ci promette proprio quello che l'uomo da sempre ha cercato di ottenere. Gratis. Grazie Signore Gesù. Grazie Signore Gesù che le tue chiare promesse ci tolgono ogni dubbio ed incertezza e possiamo appoggiarci sulle tue parole eterne di salvezza. Grazie Signore Gesù. Amen. Facciamo un'invocazione dello Spirito Santo e poi Giorgio viene su a darci qualche parola di conoscenza.
Alleluia. Invochiamo lo Spirito Santo, diciamo: Spirito di Dio, vieni su di noi, vieni dentro di noi, riempici di te, donaci la grazia di camminare con te. Alleluia. Facciamo un applauso a Gesù. Amen. Gloria a Dio. Come al solito al mattino mi alzo prima e prego perché lo Spirito Santo venga in mezzo a noi e ci guidi. La Chiesa è guidata dallo Spirito Santo. Lo Spirito Santo è lo Spirito di verità e ci guida la verità tutta intera. Amen. Adesso vediamo se ho sentito bene dallo Spirito. C'è un signore anziano alla mia destra ed ha problemi di vista. C'è un signore anziano qui con problemi di vista? Esiste? C'è qualcuno? Ok, alzati fratello. Non sei anziano molto, però sei un signore, va bene. Hai problemi di vista? Allora, volete mettere le mani verso questa persona e chiediamo al Signore di guarirlo nel nome di Gesù. Padre Santo, dimmi il tuo nome, fratello, perché non ti conosco. Ti benedico con tutto il cuore nel nome di Gesù. Padre Santo, benedici Aviel e libera la sua vista da ogni male, libera i suoi occhi da ogni male nel nome di Gesù. Alleluia. Tu hai da tempo questa condizione, Signore Gesù. Noi sgridiamo ogni malattia negli occhi di Aviel e comandiamo che sia guarito nel nome di Gesù. Ricevi lo Spirito Santo, di Spirito Santo ti ricevo e guarisci i miei occhi, congiungi tutto quello che deve essere congiunto in modo che i miei occhi vedano quello che tu hai già compiuto, Signore, nella mia mente, nel mio cuore, nel mio cervello. Ci sia completezza, ci sia guarigione, benedizione nel nome di Gesù. Ricevi adesso benedizione, ricevi benedizione nel nome di Gesù. Apri gli occhi piano piano, di se qualcosa cambia nel nome di Gesù. Qualcosa cambia? Senti calore? Ricevi il calore e ricevi la vista. Ricevi, dice: grazie Gesù che mi fai vedere meglio nel nome di Gesù. Ricevo la nuova vista. Dillo: nuova vista, nuova vista, nuova visione coi miei occhi. C'è una connessione tra il cervello e l'occhio che deve essere messa in atto nel nome di Gesù. Di grazie Gesù, dimmi se vedi meglio, sì o no? Stai vedendo meglio? Non senti più dolore? Vogliamo fare un applauso al Signore. Amen. Grazie Gesù. Testimonia quando vai a casa dai tuoi fratelli, testimonia che Gesù è vivo. Perché molti non lo credono. Dicono sì, sì, ma non ci credono. Parla con loro e di no, Gesù è vivo, mi ha guarito, capito? Amen. Alleluia. Va bene, Ruiz? Sei contento? Amen. Amen. Alleluia. Ci sono due persone davanti a me con problemi, uno al torace è un uomo e l'altra una donna con mal di schiena. Da qualche parte c'è una persona con problemi al torace, un uomo, e un'altra è una donna con mal di schiena. Ok? Allora alzatevi in piedi, permettete che il Signore vi guarisca. Signore Gesù, diciamolo insieme, stringete le mani, dice: Signore Gesù, ti chiediamo di benedire questo fratello, questa sorella, nel nome di Gesù, guarisca il tuo torace, nel nome di Gesù Cristo, sia completamente guarito, nel nome di Gesù, soprattutto la parte destra, nel nome di Gesù Cristo, be healed, sii guarito. Spirito Santo, scendi su questo fratello prezioso e guariscilo. Nel nome di Gesù, adesso ricevi, di ricevo guarigione, sparisci malessere, sparisci nel nome di Gesù. Dimmi come stai, dimmi come. Ah, un intervento al torace hai avuto. Si vede che il Signore lo sapeva. Grazie, Signore Gesù. Ti senti bene, stai bene, tutto a posto. Grazie Signore, gloria a te. Grazie Signore, benedici la schiena adesso. Facciamo un applauso a Gesù. Amen. Benediciamo la sorella nel nome di Gesù. Sorella, sii benedetta. La tua schiena sia benedetta. C'hai due vertebre in particolare. Nel nome di Gesù Cristo, queste due vertebre che sono un po' più su del bacino, sono un po' più su, nel nome di Gesù siano guarite, siano liberate, siano completate nel nome di Gesù Cristo. Qualunque cosa ti manchi, il Signore te la doni nel nome di Gesù. Spirito Santo, scendi su di lei, dite con me: Spirito Santo, scendi su di lei e guariscila nel nome di Gesù Cristo. Adesso ti sta toccando dalla parte destra, senti come un piccolo tocco, un piccolo calore, non so cos'è, senti questo, stai ricevendo e di: grazie Gesù, grazie che mi guarisci, grazie che mi guarisci adesso completamente, adesso ti puoi piegare e la schiena dovreste farti meno male. Alleluia, gloria a Dio. Dimmi se sei migliorata. Dalla schiena alla spalla. Stai meglio? Nel nome di Gesù, sii guarita completamente, schiena, spalla, nel nome di Gesù. Alza le braccia e di: grazie Spirito Santo, ti ringrazio perché mi hai guarita. Amen. Alleluia. Alleluia, c'è ancora un ragazzo verso sinistra, ha problemi vascolari, io non so neanche cosa vuol dire. Se c'è qualcuno con problemi vascolari lì, per favore lo dica. È un giovane, non ti vergognare se hai problemi vascolari o problemi di qualunque genere che somiglia al vascolare, non lo so cosa vuol dire. C'è nessuno lì? Dai, fatevi coraggio, dai. C'è qualcuno che ha problemi? Problemi di qualunque genere? Giovane, un giovane. Il Signore sa. Amen. Gloria al Signore. Grazie Gesù, sia benedetta la persona. comunque che io ho ricevuto questa condizione, mi permetto di dire, se c'è una persona, anche se non si attenta, sia guarita nel nome di Gesù Cristo. Amen. Buona giornata, alleluia.
Grazie Signore.
Descriverlo non so, non c'è un Dio che come te, Gesù sei bellissimo, unico Signore. L'amor tuo è sorprendente, immeritato è.
Grazie Signore. Ora catara bassara na yoshana. Uria shara bassara na yorana. Alleluia, grazie Gesù. Gloria a Dio. Amen, amen, amen. Il Signore è buono anche oggi. Grazie Signore Gesù. Il Signore è buono sempre. Amen. Dio è buono. Gloria a Dio, gloria al Signore. Gloria a Gesù. Gloria al Signore. Voglio condividere qualcosa che da un po' di giorni che lavora dentro di me, un po' di settimane. Gloria a Dio. Prendiamo Matteo 22, il versetto 34. Allora i farisei, avendo udito che egli aveva messo a tacere i sadducei, si radunarono insieme e uno di loro, dottore della legge, lo interrogò per metterlo alla prova dicendo: maestro, qual è il grande comandamento della legge? Gesù gli disse: ama il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutta la tua mente. Questo è il primo e grande comandamento. Il secondo è simile a questo: ama il tuo prossimo come te stesso. Da questi due comandamenti dipendono tutta la legge e i profeti. Amen. Questi sono i due comandamenti dai quali dipende tutta la legge e tutti i profeti. E tutto quello che hanno detto i profeti e tutta la legge che Dio ha dato dipendono da lì, dall'amare Dio e dall'amare il prossimo. Quindi nel Nuovo Testamento ci troviamo che sembra molto più facile sembra molto più facile vivere rispetto al Vecchio Testamento, perché il Vecchio Testamento aveva un sacco di leggi da seguire, ma la realtà è che Gesù, quando è venuto, ha detto che lui non è venuto ad abolire la legge, ma a portarla a compimento. Per cui Gesù ha compiuto tutta la legge, nel senso che Gesù ha ubbidito a tutta la legge, per cui lui dopo ha fatto il sacrificio e ha... Però nello stesso tempo questa legge rimane in vigore per noi. In che maniera noi riusciamo oggi a seguire la legge di Dio? Amando Dio e amando il prossimo, solo in questi due modi qui. Quando scopriamo l'amore di Dio, e con l'amore di Dio noi amiamo Dio e amiamo il prossimo. Questo è l'unico modo perché noi possiamo ubbidire alla legge. Per questo che Gesù ha detto: se mi amate, osserverete i miei comandamenti. Come facciamo ad ubbidire a Dio? Amando Dio. Quello che dobbiamo cercare allora cos'è? È l'amore di Dio. Dobbiamo cercare sempre di più l'amore di Dio. E lo troviamo stando in comunione con Lui. Lo troviamo avendo una comunione intima con Lui. E mi sto rendendo conto, perché sto cercando di praticare, perfino il Papa, ho visto che mentre tornava a casa da uno dei suoi viaggi lì, penso in Libano che sia stato ultimamente, sull'aereo c'è ho visto questo per il telegiornale, un giornalista gli ha chiesto: visto che tu sei un agostiniano, qual è la lettura, che libro mi consigli da poter leggere per poter comprendere il vostro modo di pensare, eccetera. E lui gli ha tirato fuori un libretto che l'aveva in tasca, gli ha detto: leggi questo. Ed erano il libro di fratello Lorenzo, di Brother Lawrence, che è un frate, e questo libretto qui praticamente si intitola, io avevo iniziato a leggerlo tempo fa, poi dopo, adesso lo devo rileggere, adesso mi ha incuriosito, e questo si chiama Praticare la presenza di Dio. Ed è stato incredibile quando ho sentito questo, praticare la presenza di Dio, perché la realtà è quella lì. Noi possiamo crescere nel Signore se cominciamo a praticare la presenza di Dio, se impariamo a stare alla presenza di Dio. E quando inizi a praticare la presenza di Dio, quando cerchi la presenza di Dio, quando cerchi di stare alla presenza di Dio, che Gesù dice: chiusa la vostra stanza nel segreto, quando pregate così, entrate nella vostra stanza nel segreto, ma nel segreto, quando entri in questa stanza, entri alla presenza di Dio. Non è tanto la stanza fisica, perché la stanza fisica non è segreta, tutti sanno dove va la cameretta dove vado io a pregare, però nel segreto è perché sei tu e lui, e va al di là del dialogo che tu fai, va al di là della sensazione che puoi avere quando ti incontri col Signore. Quando ti incontri col Signore accadono un sacco di cose, inizi a muoverti in una maniera diversa, inizi ad avere delle sensazioni diverse anche verso le altre persone. Perché? Perché Dio è amore, e quando ti incontri con Dio, l'amore di Dio viene dentro di te. Allora magari c'è una persona che prima era un po' così, invece senti amore verso di loro, cominci a sentire amore verso anche gli altri. E questo credo che sia quello che Dio vuole da noi. Amen. Nella lettera ai Romani dice che tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio, ma sono come perdonati, sono giustificati gratuitamente per la sua grazia, per mezzo della fede. Amen. L'altro punto da coltivare non è solo l'amore di Dio, ma è la fede. Dobbiamo coltivare la fede, perché tutto quello che noi riceviamo da Dio è per fede. La nostra salvezza è per fede. Allora dice: possiamo perdere la fede? Ho sentito una volta dire: la fede non la perderemo mai, non riusciamo a perdere la fede. In realtà poi mi è capitato di leggere di Pietro, avete mai seguito un po' Pietro? C'era Pietro una volta, Gesù gli ha detto: la gente chi dice che io sia? E Pietro ad un certo punto, uno diceva: ma tu sei Elia, tu sei questo, tu sei quell'altro, e Pietro dice: tu sei il figlio di Dio vivente qui sulla terra. E Gesù gli dice: sei benedetto Pietro perché non ti, il Padre ti ha rivelato questo. E io sono convinto, seguendo un po' l'immagine, il personaggio che Pietro a quel punto lì si sia sentito con gli altri ragazzi, gli altri, raga, io ascolto il Padre mi parla. E raga, io probabilmente ho un ministero profetico perché sento Dio che mi sta parlando. Ed era, dopo un po', Gesù dice, bene, adesso vi dico, io dovrò soffrire, andare sulla croce, eccetera. E Pietro va lì e gli dice, non ti accada mai questo, no, no, questo non ti accadrà. E Gesù gli dice, vai via da me, Satana, perché tu non pensi come gli uomini, come Dio, ma pensi come gli uomini. Allora, dopo gli dice, guarda, il diavolo ha cercato di vagliarti come si vaglia il grano, ma io ho pregato perché la tua fede non venga meno. E quando il Signore mi ha messo l'accento su quel fatto lì, ho detto, cavoli, la fede può venire meno. Possiamo perdere la fede allora. Qui Pietro ha mantenuto la fede perché Gesù stava pregando per la sua fede, ma il tradimento, quando gli ha detto, tu prima che il gallo canti mi avrai tradito 3 volte, e non se ne è reso conto. L'ha tradito senza rendersene conto, perché se ne è reso conto quando il gallo ha cantato, se ne è reso conto quando la parola di Dio è arrivata, quando quella parola che Gesù gli aveva detto, quando il gallo canti tu mi avrai tradito 3 volte, se ne è reso conto quel momento lì. E tante volte noi ci rendiamo conto chi siamo, come ci muoviamo, che cosa stiamo facendo, quando arriviamo alla parola di Dio che ci confronta, perché altrimenti sono convinto che noi andiamo avanti e il nostro cambiamento avviene così. Questo è il modo in cui Dio ci cambia. La parola di Dio dice che è ispirata da Dio e serve, e la grazia di Dio serve per insegnarci a essere, a camminare nella via giusta. Non mi ricordo come dice bene il versetto, ma c'è un versetto che parla proprio di questo, che la grazia di Dio è la grazia che serve per ispirarci, per parlarci e per guidarci nella maniera giusta. Allora dobbiamo cercare di stare nella fede e nella grazia di Dio. Dobbiamo cercare questo, dobbiamo cercare di crescere, o perlomeno non lo so voi se avete voglia di crescere nel Signore, oppure se vi è sufficiente venire alla domenica in chiesa e sperare che ci sia qualcuno che faccia una bella predica. Magari speriamo ci sia la Robby questa volta, che è brava. Speriamo che, ah, ho visto questa voce, Andrea, ciao, una domenica sprecata, vabbè, ragazzi, che ci dobbiamo fare? La realtà è che Dio ci parla anche attraverso l'ultimo che entra in chiesa. Dovremmo avere sempre un'aspettativa, dovremmo venire in chiesa con il desiderio di voler cambiare, di voler essere trasformati. Solo che appena abbiamo fatto un po' di cammino, noi ci sentiamo, mi metto per primo perché vi parlo secondo quello che è, perché penso che voi non siate tanto diversi da me. Cosa succede? Succede come Pietro. Appena hai un qualcosa di successo, appena hai avuto qualcosa di successo, ti senti già di dire, sono già arrivato lì. Un attimo prima ha sentito il Padre che gli parlava, l'attimo dopo Gesù gli ha detto vattene via da me, Satana. Siamo così, dobbiamo cercare di avere un'umiltà, perché attraverso l'umiltà noi riusciamo a imparare da Dio, altrimenti no, altrimenti Dio non ci può parlare. E ci sono alcune situazioni nelle quali Dio non ci può parlare. Dicevo, si può perdere la fede, possiamo perdere anche la salvezza. C'è chi dice salvati una volta, salvati per sempre, ma non è così. C'è, in Romani 11 ci parla dell'ulivo e dell'olivastro, dice che la radice dell'ulivo, l'ulivo è il popolo di Dio, è Israele, e dice voi eravate olivastro, voi eravate quello selvatico, voi siete stati innestati nell'olivo buono perché alcuni di loro non hanno ancora accettato Gesù. Ma pensate se Gesù quando arrivava, se tutto Israele avesse accettato il Messia, se tutto Israele avesse accettato il Messia, tutto il resto del mondo era salvato, solo Israele. Ed è incredibile questo fatto qui, che Dio ha indurito alcuni in Israele, dice, perché sono stati tagliati, perché voi foste innestati. Però dice, però stai attento, perché siccome tu sei stato innestato puoi essere tagliato di nuovo, e dice quell'altro che non ha accettato, dice se si converte, se li accetta può essere rinnestato di nuovo. E alla fine, poi conclude dicendo, alla fine tutto Israele sarà salvato. Alla fine tutto Israele sarà salvato. Per questo che Israele sono le nostre radici, e la radice che porta, noi siamo innestati lì. Gesù era ebreo. Ho parlato così, mi viene questo perché ho parlato poco tempo fa con una persona di quelli lì che ce l'hanno con Israele, eccetera, eccetera. Gli ho detto, guarda, io non sto a giudicare perché non voglio più, perché quando incontri il Signore arrivi a un punto che non hai più voglia di giudicare niente, perché davanti ti ci metti sempre tu. E dico, non sto a giudicare se ha fatto bene, ha fatto male, eccetera. L'unica cosa, la mia Bibbia mi dice di non maledire Israele, eccetera, eccetera. Anche perché ho sentito la testimonianza un po' di tempo fa di una donna che aveva da 30 anni un mal di schiena ed era tutta ricurva, e era diventato cronica, la malattia, i medici non avevano più. E prega, non prega, ad un certo punto una parola di conoscenza ha dato che lei ce l'aveva con Israele. Lei aveva avuto una cosa con una persona di nazionalità israeliana e ce l'aveva col popolo di Israele, eccetera. Quando gli hanno mostrato il fatto che poteva esserci una maledizione in questo caso qui, lei si è pentita, ha chiesto perdono, è stata guarita all'istante, è stata guarita. Vedete che a volte le cose sono talmente semplici, sottili, e noi non ci facciamo caso. Ma dobbiamo andare più in profondità, dobbiamo scavare in profondità nelle cose di Dio. Dobbiamo trovare più profondità nelle cose di Dio. Amen. Quindi possiamo perdere la fede, possiamo perdere la salvezza. E una delle cose, appunto, che ho nel cuore di dirvi oggi e che il Signore mi ha lavorato su di me in questi ultimi tempi, è il fatto del perdonare. Abbiamo perdonato, Gesù ci dice di perdonare, che Lui ci ha perdonato, siamo stati perdonati da ogni peccato, ma ci chiede anche di perdonare le persone. Ma quando leggiamo il Padre nostro, e questa è la prova del perdono, perché se io adesso vi chiedo, avete perdonato tutti? Voi mi dite, sì, io non ce l'ho con nessuno, ho perdonato tutti. E anch'io ho sempre detto, ma io ho perdonato tutti, io non ce l'ho con nessuno. Poi, Signore, poi, quando tu vai alla presenza di Dio, quando tu stai alla presenza di Dio, diventa sempre più, la cosa diventa sempre più. E quello che un anno fa ci passavo sopra, adesso diventa una cosa da dire, Signore, perdonami. Perché? Perché se cresci nella sensibilità dello spirito ti rendi conto che c'è sempre qualcosa che non va nella tua vita e che lo devi mettere davanti a Lui, perché altrimenti non cambieresti, non diventeresti migliore. Amen? E allora la prova che il Signore mi ha detto, fa prova se hai perdonato. Quando preghi il Padre nostro e dici rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori. Come noi li rimettiamo ai nostri debitori? E mi ha messo l'accento su questo come. In che maniera tu lo rimetti? Dio ti perdona nella maniera in cui tu perdoni. Allora dici, sì, io ho perdonato, però non voglio più parlargli. E Dio dice, Padre dice, io ti ho perdonato, però non voglio più parlarti. Io ho perdonato, però fuori dai piedi. E il Padre dice, io ti ho perdonato, però fuori dai piedi. Perché è nello stesso modo in cui tu perdoni, che Lui ti perdona. Pensate come diventa sottile, come diventa stretta la via da passare. Siete silenziosissimi. Ma è così, la parola di Dio è così. È il Nuovo Testamento, è quello che ci ha chiesto Gesù. Nella parabola dei due servi, il servo e il conservo, il servo gli è stato condonato tutto il debito. Il padre, il padrone, gli ha detto tutto, dice, non è che gli ha detto, beh va bene, per adesso, poi dopo magari qualcosa, piano piano, piano piano riuscirai. Nella mentalità di questo servo non c'era la capacità di ricevere il perdono, perché è andato a cercare di far su qualcosa dall'altro conservo. Non c'era la mentalità di ricevere quello che Dio aveva fatto, ma Dio aveva compiuto tutto, quello che il padre, che il padrone aveva fatto. Aveva ricevuto tutto il perdono, l'aveva ricevuto completamente. Però va a cercare l'altro servo, dice devo fare su qualcosa adesso perché mi è andata bene questa volta, e pensi la prossima volta chissà come va. Invece non è così. Dio ti ha perdonato, e quando Dio perdona, dimentica, Dio ha perdonato ogni cosa. Amen. E il suo conservo cosa gli dice? Quando il padrone lo impara, gli dice sia dato in mano agli aguzzini, perché affinché non ha pagato tutto il suo debito. Vuol dire che finché non l'ha pagato tutto, vuol dire che gli aveva perdonato tutto, ma gli ha rimesso tutto il debito, se l'è ritrovato tutto. Perché? Perché lui stesso non ha perdonato. Amen. Dopo faremo una preghiera per questo, credo, perché vedo che c'è una perplessità, ma siccome il Signore mi stuzzica a me su queste cose qui, voglio allora parlarvene anche a voi, perché credo che sia importante questo. Se vogliamo camminare in avanti, invece ci sono cose che ci portiamo dietro per un sacco di tempo. Io ho passato del tempo pensando di aver perdonato tutti. Poi dopo, quando c'è stata la scuola di guarigione, ho incontrato qui una persona che nei primi anni della mia conversione gli avevo fatto alcune affermazioni sulle quali io sono ancora d'accordo, sono convinto, che sono ancora su quella posizione lì, cioè non è che penso di aver sbagliato in quello che gli ho detto, però siccome lui era estremamente permalosa e lì non ho avuto io la sapienza di comprendere questo, e se l'è presa con me, e da allora non ci salutavamo, però non ci siamo mai detti più di tanto. Quando c'è stata la scuola di guarigione ci siamo abbracciati e ci siamo salutati, ad un sacco che non ci vedevamo. E lì mi sono reso conto che io per un sacco di tempo ho sempre detto ma sì, io l'ho perdonato, non ho problemi, però se lo schivavo era meglio, cioè era inutile che io andassi a fare delle discussioni, eccetera, eccetera. Però questo davanti a Dio, in che maniera posso stare davanti a Dio? Ci sto perché Lui mi ha perdonato, però c'è qualcosa di più profondo, c'è qualcosa di più, posso andare più in profondità in queste cose. Amen. E io credo che sia una delle cose principali questa, il fatto di ubbidire alla parola di Dio, il fatto di ubbidire a quello che Dio ci ha detto, perché dice che non siamo solo, che non dobbiamo essere solo ascoltatori. In Giacomo dice se voi ascoltate ma non mettete in pratica, siete come uno che osserva la sua faccia in uno specchio e quando se ne va dimentica subito com'era. Per un sacco di tempo ho pensato questo fatto qui, dimentica com'era, dicevo sì, è vero, perché tu se ti dicono immaginati com'è tua moglie, immaginati come sono i tuoi figli, immaginati qualcuno che è un tuo amico, è più facile che tu ti immagini la sua faccia della tua, perché lo vedi, hai visto più volte la faccia di tua moglie della tua. La tua la vedi al mattino davanti allo specchio, che al mattino è la faccia del mattino. Dopo magari la rivedi di sera prima di andare a letto, e la sera è la faccia della sera. Però la vera faccia, la faccia tu, che faccia la tua faccia, sapere la faccia tu. Che faccia fai? Che faccia hai quando mangi? Che faccia hai quando dormi? Magari tua moglie o tuo marito sanno che faccia hai quando dormi, ma tu che faccia hai? Tu non lo sai. A meno che tu non dormi con uno specchio, tieni uno specchio davanti e ti guardi in faccia mentre dormi. Quanto ci conosciamo noi? Dice che chi osserva la sua faccia è come uno che osserva la sua faccia in uno specchio, se ne va e subito dimentica com'era. Ma cosa osservi nello specchio? Chi sei? Chi sei in Cristo? Il discorso è questo qui. La tua identità. Quando non metti in pratica la parola di Dio, tu hai perso la tua identità. Perché? Perché tu sei figlio di Dio, tu puoi dire io sono figlio di Dio, sono una nuova creatura, sono nato di nuovo, sono ma la realtà è che se non metti in pratica la parola di Dio, se tu non perdoni, se tu non ami il tuo fratello che vedi, come fai a amare Dio che non vedi, eccetera, eccetera. Chi non ama il suo fratello non ha conosciuto Dio, non sa chi è Dio. Amen. Vi conoscete tutti quei versetti lì. Quindi è molto importante questo fatto qui. Dobbiamo passare dall'ascoltare, dobbiamo passare dall'imparare anche tanti versetti a memoria. C'è persone che imparano tanti versetti a memoria, e va bene, è importante, parole di Dio, ma però se questi versetti tu li sai solo così nella tua mente, non sono mai scesi nel tuo cuore, non li metti in pratica, questi non possono operare. Dice: chi perdona di proprio cuore il suo fratello, ecco il cuore, è di proprio cuore che devi perdonare, non è solo una questione, dice, l'ho detto con la bocca, ho messo la mia intenzione di perdonare, poi dopo bisogna che ognuno vada per la sua strada. E Dio dice così, il Padre dice, ho messo la mia intenzione di perdonare e ognuno va per la sua strada. Cavoli, ci siamo già fregati. È per questo che Gesù ad un certo punto dice che in quel giorno molti diranno, abbiamo noi cacciato dei demoni, compiuti miracoli, fatto tante cose, dice, ma io allontanatevi da me perché io non vi conosco. Dobbiamo arrivare a conoscere Dio, dobbiamo arrivare ad avere una conoscenza di Dio, non una conoscenza. Sapete perché si fa fatica a perdonare? Perché facciamo fatica a perdonare? Perché il ricordo della ferita che abbiamo subito è davanti alla parola di Dio, arriva prima della parola di Dio. Ci avete mai pensato questo? Ci avete mai pensato che se prima del ricordo della tua ferita arrivasse la parola di Dio che dice che sei amato, che o quello che sei, quello che tu vedi nello specchio, tu sai chi sei nello specchio e tu ricordi chi sei nello specchio quando ti guardi nello specchio, ovvero chi sei in Cristo quando tu sai che ti sei perdonato da tutti i tuoi peccati, quando tu sai che sei amato da Dio, quando tu sai che sei una nuova creatura e tutte queste cose qui. Se questo arriva prima della tua ferita nella tua mente, tu non riesci, tu hai già perdonato. Perché tu non ti importa più la ferita che ti è stata fatta. È che molte volte parla più forte la ferita, parla più forte il ricordo. Ci ho impiegato un sacco di tempo. Nei primi convegni che andavamo a Trento c'era Fred Ladegnus che faceva sempre la preghiera dei ricordi. E una volta gli ho detto, Fred, eravamo nati di nuovo, siamo nuove creature. E lui mi diceva, no, tu sei nato di nuovo perché Dio ti ha fatto una nuova creatura. Però devi guarire nei ricordi. Però non mi spiegava, non mi ha mai spiegato realmente com'era la cosa. Ho impiegato un sacco di tempo cercando il Signore a comprendere questo fatto. Dobbiamo guarire nei nostri ricordi. Dobbiamo guarire nei nostri ricordi perché sono i ricordi che parlano nella nostra vita. Amen. Per questo dice, uno si guarda nello specchio e non si ricorda più com'era. No, devi ricordarti chi sei. Devi ricordarti chi sei, tutto il resto passa in secondo piano. Quando tu sai chi sei, vuol dire che quella ferita, quella cosa che ti hanno detto, quella cosa che ti hanno fatto, eccetera, fa parte della tua storia, ma il tuo destino è scritto da Dio. Il tuo destino è tutto un altro. Amen. C'è un salmo, il salmo 139. C'è un salmo, il salmo 139, cosa dice? E quel salmo che dice, tu mi hai investigato, eterno, e mi conosci. Tu sai quando mi siedo, quando mi alzo, e intendi il mio pensiero da lontano. Tu esamini accuratamente il mio cammino, il mio riposo, e conosci a fondo tutte le mie vie. Poiché prima ancora che la tua parola sia sulla mia bocca, ecco, tu, eterno, la conosci appieno. Tu mi cingi di dietro e davanti, metti la tua mano su di me. E la tua conoscenza è troppo sublime per me, talmente alta che non posso raggiungerla. Dove potrei andare lontano dal tuo spirito? Dove potrei fuggire lontano dalla tua presenza? Se salgo in cielo, tu sei là. Se stendo il mio letto nello Sheol, ecco, tu sei anche là. Se prendo le ali dell'alba e vado a dimorare all'estremità del mare, anche là la tua mano mi guiderà, la tua destra mi afferrerà. Se dico, certo, le tenebre mi nasconderanno, persino la notte diventerà luce intorno a me. Le tenebre stesse non possono nascondere nulla, anzi, la notte risplende come il giorno e le tenebre e la luce sono uguali per te. Poiché hai formato le mie reni, tu mi hai intessuto nel grembo di mia madre. Io ti celebrerò perché sono stato fatto in modo stupendo e le tue opere sono meravigliose e io lo so molto bene. Le mie ossa non ti erano nascoste quando fui formato in segreto, intessuto nelle profondità della terra. I tuoi occhi videro la massa informe nel mio corpo e nel tuo libro erano già scritti tutti i giorni che erano stati fissati per me, anche se nessuno di essi esisteva ancora. Quanto sono preziosi i tuoi pensieri, Dio, quanto grande l'intero loro numero. E poi va avanti, quando mi sveglio sono ancora con te, quando mi addormento sono con te, eccetera. Ma volevo arrivare proprio a quel punto lì. Dio ci ha creato, ci ha creato completamente, dice, non ti ho nascoste le mie reni, ha intessuto tutto e dice, sono stato fatto in modo stupendo, quindi non guardatemi così perché sono fatto in modo stupendo. E poi dice, gli occhi tuoi videro la massa informe del mio corpo e nel tuo libro erano stati scritti tutti i giorni che erano fissati per me. Quando il Signore mi ha messo questo versetto qui nel mio cuore, mi ha scaldato il cuore con questo versetto, nel suo libro sono già stati scritti tutti i giorni che erano fissati, ha già fissato tutti i giorni per me. C'è un libro in cielo dove c'è scritto Andrea Barbieri, va a tirarlo fuori, tac, da lì ci sono tutti i giorni della mia vita. Allora dice, ma è tutte le cose che mi sono successe, tutti quelli di quella disgrazia e quella ferita e quella volta che quello mi ha detto e quella volta che quello mi ha fatto e quella volta che eccetera eccetera, quelle lì fanno parte della tua storia, ma il tuo destino è scritto in quel libro lì. Il nostro compito è quello di cercare il Signore, il nostro compito è quello di cercare e stare alla presenza di Dio, perché Dio non ti rivelerà mai nulla di diverso di quello che non ha già scritto nel suo libro per te. Amen. Dio non ti rivelerà niente di diverso. Molte volte noi troviamo della roba sulla Bibbia e succede tante volte, i primi tempi lo facevo anch'io, adesso c'è ancora qualcuno che delle volte mi viene a dire, farmi vedere la Bibbia e dirmi guarda, guarda cosa dice qui, cosa dice, va bene. Ti sta parlando a te, mettilo in pratica. No, volevo farti vedere questo versetto per quello là. Dio non ti sta parlando, Dio non usa la Bibbia per parlarti di quello là. La Bibbia parla a te. La parola di Dio sta parlando a te. Dio ti parla a te. Devi cercare da Dio cosa c'è scritto nel tuo libro. Devi cercare da Dio, stai alla presenza di Dio, la presenza di Dio scopri chi sei in Cristo, dalla presenza di Dio scopri che Lui ha già preparato tutto per te, era già tutto e sono convinto che non tutti riusciremo ad avere tutto quello che Dio ha preparato per noi, perché è qualcosa di stupendo, sarebbe qualcosa di incredibile, qualcosa di meraviglioso, qualcosa lo mancheremo, qualcosa lo perderemo per strada. Ci saranno delle benedizioni che arriveremo che le abbiamo perse, non siamo riusciti a prenderle. Proprio perché ci siamo stati a guardare intorno, a guardare quell'altro là cosa fa, quell'altro là se quello là fa. No, perché se quello là fa, allora dopo io, perché io non posso fare, eccetera, eccetera. Amen. Vi sto parlando in maniera da poter crescere un attimo, vi sto parlando in maniera da poter fare qualcosa dentro di noi, di poter, sto cercando di stuzzicare un po'. Ma vedo che non ci riesco. Forse ne ho bisogno io di questa predica qui. E allora me la godo da solo. Gloria a Dio. La mancanza di perdono non ci fa ascoltare da Dio. La mancanza di perdono non permette a Dio di parlarci. La mancanza di perdono produce una radice di amarezza. Dice nella lettera agli ebrei che di stare attenti a non farci infettare da una radice di amarezza che poi infetta tanti altri. Quando abbiamo un'amarezza, invece di portarla al Signore, tante volte noi l'andiamo a portare ai fratelli, andiamo a cercare qualche fratello che condivida l'amarezza, solo che la maggior parte dei fratelli gli piace la dolcezza e condivide l'amarezza. Però c'è anche chi gli piace questo. E allora dobbiamo cercare chi condivide con noi questo fatto qui. Ma dovremmo avere delle persone fidate, dovremmo avere delle persone che ci aiutano a cancellare l'amarezza, non ad alimentarla, non ad andare a cercare anche il puntino, eccetera, eccetera, perché dopo si cade nella sì, perché anche quell'altra volta là poi andiamo indietro di 2-3 anni, andiamo a cercare, andiamo a fare tutta la lista di tutte le menate che quello ha fatto, eccetera, eccetera, sì, te l'avevo detto io che era, eccetera, non so, voi, questa è una dinamica che voi non conoscete, la conosco io abbastanza bene. Ma non sono le dinamiche del Signore. Il Signore ci chiama ad amare, il Signore ci chiama a perdonare, il Signore ci chiama a vivere quanto è possibile, per quanto è possibile, in pace con tutti. Dobbiamo cercare di procacciare la pace, perché Gesù è il principe della pace, dobbiamo cercare di avere pace con tutti. Quindi mi diventa particolare, cioè, quando persone a volte mi dicono no, perché ce l'hanno con uno e fortunatamente ho letto il libro sul consigliare di Colin, non so se è un libro o io ho delle fotocopie o se viene da un suo insegnamento sul counseling, si dice così, non so, l'inglese è il consigliare, no? Su come consigliare le persone, e lui parte proprio le prime cose dicendo: quando una persona viene ed è piena di amarezze e cose e viene e ti dice le cose, dice, quando te le ha dette una volta, dice, come tenta di ripeterle, fermalo subito, gli dici, va bene, l'hai già detto, basta, l'hai già tirata fuori, non starla a coltivare. Amen. Dovremmo fare così, non stiamo a coltivare le amarezze, non stiamo a coltivare queste cose, lasciamole andare, mettiamole davanti al Signore. Diciamo, Signore, così, questa è la mia storia, Signore, mi è successo questo, e il Signore ti dirà, vabbè, hanno perseguitato me, perseguiteranno anche voi. Cosa mi hanno fatto a me? E voi? Cos'è? Non volete la vostra parte? E voi volete crescere? Volete avere un'unzione? Volete avere chissà quale ministero, eccetera, però senza avere mai nessuno che vi contraddica? È abbastanza difficile, eh? È abbastanza impossibile. Ho sentito una notizia, ho letto da qualche parte, una notizia che hanno assalito una libreria perché aveva delle Bibbie esposte e dei libri, una libreria cristiana, alcuni musulmani con alcuni integralisti di sinistra hanno assalito questa qui, gli hanno rotto la vetrina, hanno, eccetera eccetera. Dice, perché? Perché aveva esposto una Bibbia, siamo vicini a Natale, l'aveva messa in vetrina, aveva esposto una Bibbia e alcuni testi cristiani. Cioè, Siamo in un tempo particolare, siamo in tempi nei quali non possiamo pensare di voler servire il Signore sotto un'unzione, sotto una potente unzione, eccetera, senza che ci sia una persecuzione, senza che ci sia qualcuno che venga a... Ed è per questo che dobbiamo imparare a perdonare, dobbiamo imparare a vivere al di sopra, dobbiamo imparare a vivere secondo chi siamo in Cristo, viviamo più tempo possibile nello spirito che lasciarci prendere da queste situazioni della carne. Amen. Gloria al Signore Gesù. Quindi un altro punto è che dice lo diede in mano agli aguzzini, la mancanza di perdono va in mano agli aguzzini, c'è una traduzione che dice i tormentatori, lo diede in mano ai tormentatori. Io ho cercato i tormentatori nel brano dove Gesù scaccia i demoni dal Gadareno, e quando la legione di demoni si manifesta, dice: sei venuto a tormentarci prima del tempo. A tormentarci prima del tempo. Allora ho trovato che in Apocalisse, alla fine, non so se è il capitolo 20, 20 21, da quelle parti lì, dice che il diavolo e tutti i suoi saranno gettati nel lago di Zolfo e saranno tormentati. Dove saranno tormentati? La parola tormentare ricorre lì, ricorre. E Gesù, in una traduzione, usa lo stesso termine, i tormentatori, viene dato in mano, colui che non ha perdonato viene dato in mano i tormentatori. È tremendo questo, eh? È tremendo, perché questo, qui perdi la salvezza. Qui perdi la salvezza. È brutto. È brutto predicare queste cose, eh? Perché qui parlo di inferno. Parlo che si potrebbe andare all'inferno. È più bello invece parlare che siamo sempre salvati, che tutto va bene, possiamo vivere tranquillamente, così possiamo avercela con uno, con l'altro, tanto alla fine la grazia di Dio è più grande e ci ha perdonati. Questo è un inganno, l'ipergrazia è un inganno. L'ipergrazia che ti dice puoi fare quello che vuoi, puoi vivere come vuoi perché tanto sei perdonato, è un inganno, perché la fede senza le opere è morta. Tu sei salvato per fede, ma alla fede devono seguire le opere, e le opere sono opere di ubbidienza, è ubbidienza alla parola di Dio. E dice, ma come? Se Gesù è venuto perché io non potevo ubbidire la legge, Gesù è venuto perché ti ha messo in grado di ubbidire la legge. Gesù è venuto, ha pagato il prezzo e ti ha dato il suo spirito, ti ha dato la potenza e la grazia per ubbidire alla legge, non è venuto a toglierla. Ed è così quando Gesù ha detto a Pietro: Pietro, ti hanno cercato di vagliarti come si vaglia il grano, ma io ho pregato perché la tua fede non venga meno. E io la prima volta che leggevo dicevo, ma perché Gesù potevi pregare che non mi vaglino? Gesù prega che non mi vaglino. Gesù invece dice, no, io ho pregato perché la tua fede non venga meno. E quando sarai tornato, allora sei fortificato e conferma i tuoi fratelli. Quindi vuol dire che la vagliatura c'è, può esserci, è la tua fede che non deve venire meno, e Gesù è alla destra del Padre che sta intercedendo per noi perché la nostra fede non venga meno. Amen. Qui è un cammino che stiamo facendo, è tutto compiuto da Gesù, ma è un cammino che dobbiamo fare. La battaglia è già stata vinta, però la dobbiamo combattere. Amen. Gloria a Dio, gloria a Dio, vi voglio così. Non so se ci sono riuscito, volevo così un po' scuotervi all'azione, a fare qualcosa, a non stare sempre solo in chiesa, a guardare, aspettare, sperare che sia un bel culto, che ci sia un bel canto, che ci sia una bella adorazione, ci sia qualche parola di conoscenza. Gloria a Dio per tutto questo, gloria a Dio per tutto questo, è bello. È meraviglioso trovarsi insieme, eccetera. Però c'è un cammino, dobbiamo cercare di fare un passo, dobbiamo cercare di andare oltre, perché c'è un mondo fuori di persone che sta aspettando di essere salvate. C'è un mondo fuori di gente che ha bisogno di incontrare il Signore, hanno bisogno di trovare Cristo. Amen. Gloria a Dio. Allora, chiude le orecchie di Dio, i tormentatori, dà occasione al diavolo. In Seconda Corinzi 2, questo lo leggo perché se no dopo dite che non ho predicato senza leggere la parola di Dio, e allora devo stare attento a quello che faccio. Seconda Corinzi 2. In Seconda Corinzi al capitolo 2 il versetto, leggo dall'8, vi prego perciò di confermare il vostro amore. Beh, vabbè, più avanti. Perché io vi ho scritto per questo, per sapere alla prova se siete ubbidienti in ogni cosa. Ora, a chi voi perdonate qualcosa, perdono anch'io, perché anch'io, se ho perdonato qualcosa, a chi ho perdonato, l'ho fatto per amore vostro davanti a Cristo, affinché non siamo sopraffatti da Satana, perché noi non ignoriamo le sue macchinazioni. Qui dice, se voi avete perdonato, anch'io perdono, affinché non siamo sopraffatti da Satana. Satana sta aspettando solo questo. Satana è lì che aspetta, è lì che guarda. È lì che guarda, hai perdonato, sei libero nel tuo cuore, hai messo quelle persone davanti, perché se non lo hai fatto, ecco, lui è pronto, lui ha la possibilità di mettere un suo dito, ha una possibilità di mettere una sua unghia. E dice, noi non ignoriamo le macchinazioni del diavolo, per cui se voi avete perdonato, anch'io ho perdonato, io ho perdonato tutti voi, eccetera, eccetera. Perché dice questo? Perché poco prima, se voi leggete dal capitolo 2, c'era un personaggio e nel capitolo 1, cioè no, nel capitolo 1, nella prima lettera ai Corinzi, quando Paolo scrive, dice: c'è una persona in mezzo a voi, ho sentito dire, che si comporta male e che addirittura sta con la moglie di suo padre. Vi ricordate quel passo lì? Dice, allora dice, questa persona qui, separatela, mettetela fuori, siate rigidi, gli parla proprio, siate duri con lui, perché se viene anche distrutto nella carne, però almeno che si salvi nello spirito. Quando scrive un'altra lettera a San Paolo, che scrive la seconda lettera ai Corinzi, c'è questo discorso qui, dove dice, c'è qualcuno che era attristato, però questo qui è ritornato Signore, e allora dice, un po' ha rattristato anche me, però il fatto che lui adesso è tornato Signore, se voi leggete, dice, ho scritto perché molte lacrime con grande afflizione e angoscia di cuore, non perché foste rattristati, ma perché conosciate il grandissimo amore che ho per voi. Se qualcuno ha causato tristezza, e secondo me sta parlando di quell'uno, di quel tipo là, che gli aveva scritto nella prima lettera, e dice, se qualcuno ha causato tristezza, non ha rattristato me, ma in parte, per non esagerare voi tutti, basta a quel tale la punizione inflittagli dalla maggioranza. Ora, al contrario, dovreste piuttosto perdonarlo, consolarlo, perché talora quell'uomo non sia sommerso da troppa tristezza. Vi prego perciò di confermargli il vostro amore, perché vi ho anche scritto per questo, per sapere alla prova se siete ubbidienti in ogni cosa. Allora dice, quando gli scrive la seconda lettera, dice, se questo qui si è redento, adesso riconfermategli il vostro amore. È già sufficiente quello che è stato inflitto prima, già sufficiente il fatto che prima l'avevate. Pensate il cuore che ha Paolo, seguiva il Signore, e questo è il cuore di Gesù, questo è il cuore di Gesù. Se qualcuno ti ha afflitto, se qualcuno ti ha causato tristezza, eccetera, perdonalo, dice. Adesso, se questo qui si è pentito, riprendilo, non continuare a stare lì, non continuare per degli anni a tenere, eccetera, eccetera. Amen. Gloria Signore Gesù. Quindi, grazie Signore, voglio tenermi, che c'è un quarto d'ora, per pregare. Voglio pregare, voglio chiedere se voi siete d'accordo, se avete bisogno di mettere davanti al Signore ogni persona che ci abbia fatto del male, che ci abbia ferito, ogni situazione che è stata incompresa. La maggior parte delle volte c'è mancanza di comprensione. Non riusciamo a comprenderci, a capirci. Dio è capace di compiere ogni opera, Dio è capace di a volte siamo con la mente messi in situazioni o condizioni le quali sembra che dice, ma chissà quando succederà, quando è che Dio potrà fare, quando è che Dio ce la farà. Dio può cambiare ogni condizione, ogni situazione in un attimo. Ero stato invitato al convegno del rinnovamento nello spirito e ho potuto dal palco dire due cose. Ho semplicemente detto, Dio mi ha liberato dalla droga in una notte. In una notte Dio mi ha liberato in una droga, Dio può liberare tuo figlio. Dico, e penso che ci siano almeno due persone qui che hanno questo problema. Può liberarlo tuo figlio, come l'ha fatto con me, perché Dio è lo stesso. E poi non c'era tempo, non potevo, l'ho fatto anche in maniera un po' così di perché ero lì per una preghiera ecumenica e da fare insieme e non da testimoniare, però siccome ognuno cercava di testimoniare, allora io non potevo fare di meno. E gloria a Dio, perché dopo ho avuto la conferma, le persone che mi sono venute a dire, sì, io ho un figlio che è messo così, prega con me. Allora ho detto, allora credici, perché se Dio interviene, Dio può farlo. Quindi, tu puoi aver avuto chissà quale ferita, quale cosa, eccetera. Dio può cambiare la tua condizione. Dio può cambiare il tuo cuore in maniera, non dico che dimentichi, perché Dio guarisce il ricordo, ma non dico che lo dimentichi, che non ti ricordi più il male che ti hanno fatto, però quel male non ha più effetto su di te. Quando ti torni in mente, quella cosa non ha più effetto dentro di te. Dio può fare questo. Perché Dio ti mette nella condizione sopra, ti fa passare al di sopra di questo. Perché Gesù quando è che Gesù ci ha dato la capacità di perdonare? Quando sulla croce ha detto, Padre, perdona loro che non sanno quello che fanno. Tu sei in Cristo hai ricevuto la capacità di perdonare. Quindi grazie Signore, Vogliamo adesso, Signore, metterci un attimo davanti a te, Signore. Vogliamo metterci un attimo alla tua presenza, Signore. Signore, vogliamo poter sentire chiaramente la tua voce, Signore. Quindi qualunque cosa che impedisca alla tua voce di poterci parlare, alla tua voce di poterci consolare, alla tua voce che ci racconta, che ci dice quello che tu hai compiuto per noi, quello che tu hai fatto, alla tua voce che ci dà rivelazione nella tua parola, che ci fa crescere nello spirito. Signore, noi vogliamo togliere da noi qualunque cosa che impedisce. Qualunque cosa che impedisce. Signore, noi crediamo che tu hai già scritto la nostra storia. Tu hai già scritto il tuo libro per noi, Signore. Ed è qualcosa di meraviglioso, perché nel profeta Geremia dice che tu sai quali sono i pensieri che pensi per noi, sono per darci un futuro e una speranza. Tu non hai per noi cose sbagliate o cose cattive. Durante il percorso ci sono successe, Signore. Questa è la nostra storia, Signore, che noi portiamo a te. Questa è la storia che noi mettiamo davanti a te. Ma c'è qualcosa di meraviglioso che tu hai fatto per noi, Signore, che tu hai compiuto. E noi ti chiediamo oggi, per la tua grazia, per il tuo amore, di toccare il nostro cuore, di farci fare quello scatto, di andare oltre, Signore. Di farci fare quello scatto che ci porta a liberare la nostra mente dal dover analizzare sempre, guardare quello perché ha fatto quell'altro, perché è così, perché si comporta così o così. Signore, tu ci hai creati ognuno diverso dall'altro. Tu ci hai creati, Signore, in una maniera stupenda, e ognuno di noi è stupendo. E ognuno di noi è stupendo ai tuoi occhi. Quindi, Signore, non importa. Ognuno di noi ha le sue manie, ognuno di noi ha le sue pazzie, ognuno di noi è diverso dall'altro. Ma questo è quello che piace a te, Signore. Tu non hai fatto due cose uguali. Signore, ti ringraziamo per questo. Signore, noi vogliamo andare oltre, Signore, alle difficoltà. Comprendiamo, Signore, che molti di noi hanno bisogno di essere guariti, hanno bisogno di guarigione. E noi stessi, Signore, abbiamo bisogno di guarigione. Abbiamo bisogno di guarire i nostri ricordi, Signore. Abbiamo bisogno di guarire da tutte queste situazioni. È molto più grande quello che tu hai compiuto per noi rispetto a quello che gli altri hanno fatto per noi. È molto più grande, Signore, è un prezzo troppo caro, Signore, perdere la comunione con te, perdere la tua presenza, non riuscire a sentire la tua voce solo per tenere un minimo di rancore o un minimo di amarezza contro qualcuno. È un prezzo troppo grande, Signore, non vogliamo permettercelo, non possiamo permettercelo. Signore, aiutaci. Signore, aiutaci. Perché non siamo così grandi, Signore. Aiutaci, Signore, perché abbiamo ancora bisogno di te. Abbiamo bisogno che il tuo amore, Signore, si manifesti in mezzo a noi. Aiutaci, Signore, perché non siamo andati così oltre, Signore. Oh, Signore, vogliamo venire in umiltà alla tua presenza. E ti chiediamo, tocca i nostri cuori, Signore. Tocca adesso. Liberaci, Signore. Metti davanti al Signore quella persona. Usa la tua immaginazione. Vai verso di lui nella tua immaginazione. Abbraccialo, perdonalo. Sii riconciliato. Siate riconciliati. Oh, grazie Gesù. Grazie della tua presenza. Grazie per quello che hai fatto per noi. Grazie che ci hai già dato ogni vittoria, Signore. Signore, pure non riusciamo ad entrare in queste cose. Siamo stati benedetti con ogni benedizione, eppure, Signore, siamo lì e non riusciamo a prenderle queste benedizioni. Allora aiutaci, Signore. Cos'è che impedisce la benedizione di arrivare? Cos'è che impedisce? Currata sakara yoranai. Rokaba sakara yoranai. È stato interessante, una volta ho sentito Rick Warren dire: quando pregate perché la vostra chiesa cresca, non pregate che il Signore cresca la chiesa,
pregate che il Signore vi mostri cos'è che impedisce alla Chiesa di crescere, perché Dio vuole la crescita. E così è per tutte le altre cose, siamo già stati benedetti. Invece di pregare, Signore, benedicimi, diciamo, Signore, cos'è che impedisce a quella benedizione di arrivare? Cos'è che impedisce? Perché c'è qualcosa in noi che sta impedendo alla benedizione di Dio di poter operare nella nostra vita. Cos'è che impedisce ai doni di Dio di manifestarsi nella nostra vita? Cos'è che impedisce all'unzione di Dio di guarire in maniera più potente nella nostra vita? Signore, la mettiamo davanti a te, Signore. È quello che dobbiamo fare. Non siamo già arrivati e dobbiamo aspettare che piova qualcosa dal cielo. Se non è ancora arrivata la benedizione, perché siamo noi che dobbiamo... Amen. Non so se riesco a farmi capire. Grazie, Signore. Quindi ti ringraziamo allora, Signore. Guarisci adesso. Spirito di guarigione, vieni. Spirito di guarigione, vieni. Io credo che il Signore voglia guarire dei cuori quest'oggi. Credo che il Signore voglia guarire delle ferite quest'oggi. Oh, devi essere determinato. Devi decidere di lasciare andare e devi decidere di dire va bene Signore, non mi importa più niente, non mi importa di quello che dicono di me, non mi importa di quello che hanno detto, non mi importa di quello che diranno, non mi importa di quello che hanno fatto, quello che mi interessa è sapere tu Signore cosa stai dicendo di me. Quello che mi interessa è sapere, Signore, dov'è che devo andare adesso? Signore, dov'è la strada, Signore, che hai preparato per me? Dov'è, Signore, nel tuo libro cosa c'è scritto? Qual è il prossimo passo che devo fare, Signore? Oh, grazie, Signore. Signore, vogliamo essere determinati in questo adesso. Quindi vogliamo lasciare andare, Signore. Vogliamo lasciare andare di vero cuore e vogliamo allora dirti, Signore, dacci l'amore, dacci più amore per i fratelli. Dacci più amore verso quei fratelli che sopportiamo meno. Siccome noi amiamo perché tu ci hai amati per primo, Signore, dacci di più di questo amore. Grazie, Padre. Corretta sakara yoranai. Kuria shakara yoranai yeranai. Urraba sakara yoranai. Kuria shakara yoranai. Urrata sakara basana yoranai. Il Signore sta toccando una persona che ha avuto delle problematiche verso suo padre. Signore, noi mettiamo davanti a te questa situazione. Vogliamo perdonare quel padre, Signore, che ha compiuto queste cose, che non si è preso cura quando era il momento. Signore, noi ti chiediamo di toccare e di guarire queste ferite, Signore. Currata sakara yoranai. Urra basakara yoranai, urya shakara yoranai, urra tasakaranai. C'è una persona che sta subendo, ha subito nel suo matrimonio. Signore, noi ti ringraziamo perché tu perdoni anche il matrimonio sbagliato, Signore, e tu puoi ridare vita, Signore, e noi ti chiediamo nuova vita, Signore. Noi ti chiediamo adesso di saltare fuori, Signore, da questa situazione. Signore, sono stati tanto tempo, Signore, sono stati anni, Signore, di tristezza, sono stati anni, Signore, molto tristi, sono stati anni, Signore, molto, molto, con poca gioia. Signore, noi ti chiediamo perdono, mettiamo davanti a te questa situazione, Signore. Signore, tutto questo tempo ti chiediamo di dare una guarigione profonda adesso. Guarisci il nostro cuore, guarisci la nostra vita, Signore. Rabba sakatarayiranai, kurya shakaranai, kurya takarabasaranayoranai, urya zakadarabasaranayoranai. Delusioni, mettiamo davanti a te ogni delusione. Signore, tu sei stato deluso dai tuoi, Signore. Ma tu hai amato tutti allo stesso modo. Hai amato Giuda come hai amato tutti gli altri discepoli, Signore. Ti ringraziamo, Gesù, come hai fatto, Signore. Signore, donaci questo amore con noi, Signore. Donaci questo amore, Signore. Ratasakarabasakaranai. C'è la presenza di Dio in questo luogo adesso, sta toccando diverse persone. C'è la presenza di Dio che sta calando. Sento, sì. Gloria a Dio, gloria a Dio. Uratasakarayoranai. Prega, prega, prega nel tuo cuore, prega il Signore, ringrazialo, lodalo. Lascia che la sua presenza, che la sua gloria tocchi il tuo cuore, tocca la tua vita. Facciamo uno scatto, Signore, in quest'oggi, questa chiesa, Signore. Noi ti chiediamo di fare uno scatto in avanti, Signore. Signore, c'è tanta gente che ha bisogno, noi vogliamo avere una testimonianza da poter portare, Signore. Vogliamo, Signore, poter aiutare le persone che sono in queste situazioni, in queste difficoltà. Karatasakarayoranai. Solo quello che noi riusciamo a vincere possiamo portare qualcuno alla vittoria, Signore. Kiria Shakataranai. Ah, grazie, Signore. Grazie che tu ci guarisci e ci liberi, Signore. Grazie, Signore, che ci mandi più avanti, Signore. Oratasakabaranayoranai. Kuri Shakarabasaranayoranai. C'è qualcuno che, perdonando, adesso senti di poter respirare anche meglio. È un tempo nel quale tu avevi il fiato corto, sentivi sempre come un peso sul tuo petto. Il Signore ti sta liberando adesso, è una liberazione, ricevi liberazione adesso, ricevi liberazione adesso. Kuria Shakarayoranai. Grazie, Signore, che gli aguzzini, i tormentatori si stanno, devono lasciare la presa, perché abbiamo perdonato. Abbiamo perdonato come tu ci hai perdonato. Ogni aguzzino, ogni tormentatore, ogni peso viene sollevato adesso nel nome di Gesù. Nel nome di Gesù. Urrata sakarayoranai. Kurya shakaraba sakataranai. Raba sakarayoranai. Oh Signore, San Paolo lì abbiamo letto che non diamo occasione al diavolo. Non ignoriamo le sue macchinazioni, vogliamo quindi legare ogni spirito immondo che si sia intrufolato a causa della mancanza di perdono. Ogni spirito immondo lo leghiamo adesso e lo comandiamo via dalle nostre vite, fuori da noi nel nome di Gesù. Oh sì, Signore, e quei pensieri ciclici che tornano, che tornano, che tornano, sono spezzati per il sangue di Gesù, nel nome di Gesù. Via ogni pensiero. Via ogni spirito tormentatore nel nome di Gesù Cristo il Signore. Ruka basakatarayoranai. Kuria sharadaranayoranai. Lasciamo, Signore, lasciamo, Signore, che il tuo amore possa guarire completamente. Grazie, Padre, grazie, Padre, grazie, Padre. Kura dasakabaranai. Grazie, Signore, che tutto è stato scritto, preparato per noi. È pronto, Signore. Stiamo crescendo. Stiamo crescendo. Grazie, Padre. Amen, amen, amen. Amen. Grazie, Signore Gesù. Gloria a Dio. Gloria, Signore. Alleluia. Gloria a Dio. Signore, ci ha benedetti. Qualcuno ha ricevuto dal Signore? Avete ricevuto? Grazie, Signore. Ringraziate il Signore. Mettete in pratica. Cominciate a mettere in pratica, prendete, se non avete preso gli appunti, leggete e andate a guardare lo streaming e prendete quei versetti e lavorateci sopra, perché altrimenti la prossima domenica siamo di nuovo nello stesso punto. Lavorateci. Amen. Gloria a Dio, il Signore ci ha benedetti, buona domenica, buon Natale, buon anno, non so quando ci rivedremo, quindi buon anno.